alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno, Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
12 febbraio 1809. Il vagito di un bambino si sente in una casa vittoriana di una città inglese, si chiama Shrewsbury. La casa appartiene al dottor Robert Darwin, che è figlio di un signore che si chiamava Erasmus Darwin, del quale parleremo in seguito, e il vagito di questo bambino invece appartiene a Charles Darwin. Naturalmente noi conosciamo Darwin non per questo vagito, ma per le urla forse che fece in seguito nella scienza, ed è di questo che vogliamo parlare in questo nostro ciclo di alle 8 della sera. Come mai parlare di Darwin? Beh, anzitutto per la sua fondamentale presenza nelle scienze naturali, nella biologia e nella genetica di oggi, ma anche per un motivo, diciamo così, genetliaco. Abbiamo detto, Darwin nacque nel 1809 e quest'anno dunque si celebra il bicentenario della sua nascita. Ma non soltanto, per combinazione il suo libro più importante, al quale dedicheremo un'intera settimana, si chiama L'origine delle specie e fu pubblicato nel 1859, quando Darwin aveva 50 anni. Dunque quest'anno non è soltanto il bicentenario della nascita di Darwin, ma è anche il 150enario della pubblicazione dell'Origine delle specie. Dunque un doppio anniversario che vale la pena di celebrare in tanti modi, e questo è il nostro modo di celebrare Darwin, parlare di lui, ma soprattutto parlare di ciò che ha fatto, delle sue idee, delle sue teorie e anche delle polemiche che queste teorie hanno generato. Credo che tutti sapranno perlomeno che ci sono state per l'appunto molte reazioni da varie parti, ed anche di questo parleremo a lungo. Come struttureremo queste nostre conversazioni? Beh, va la fortuna che il ciclo di alle 8 della sera dura 4 settimane e che Darwin scrisse molti libri, ma in particolare 4 libri importanti. Allora a ciascuno di questi 4 libri noi dedicheremo un'intera settimana. Il primo libro, che in realtà in ordine di tempo è l'ultimo di quelli di cui parleremo, è l'autobiografia di Darwin. Darwin la scrisse ovviamente verso la fine della sua vita, ma è un libro molto interessante perché racconta dal di dentro, diciamo così, la sua storia, la sua evoluzione, soprattutto come lui arrivò a queste teorie rivoluzionarie che fecero tanto scalpore. E quindi la prima nostra settimana sarà appunto dedicata all'autobiografia e dunque alla vita di Darwin, a raccontare le sue opere. E poi gli altri 3 libri di cui parleremo, e dunque le altre 3 settimane, sono i suoi capolavori. In particolare un giorno accenneremo al fatto che Darwin è stato uno scrittore estremamente prolifico, ha pubblicato moltissimi libri, però molti di questi sono tecnici e naturalmente a loro accenneremo soltanto di passaggio. Invece i libri sui quali ci concentreremo sono libri che appunto hanno cambiato la storia della scienza, e il primo a cui ci dedicheremo la settimana prossima è il famoso L'origine delle specie, libro a cui accennavo poco fa, il libro di cui quest'anno si celebra il 150enario ed è il libro che contiene per l'appunto la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. La settimana dopo invece parleremo del libro L'origine dell'uomo, che è anch'esso, come dice il titolo, un tentativo di applicare la teoria della selezione naturale, però questa volta non soltanto agli animali, ma addirittura alla nostra specie, alla specie umana, ed è forse il libro che provocò le critiche più feroci. Ma c'è ancora un altro libro, al quale accenneremo invece prima di questi, che è Il viaggio di un naturalista intorno al mondo. Darwin fu un grande viaggiatore, viaggiò addirittura per 5 anni intorno al mondo e scrisse un diario di questo suo viaggio, e in questo suo viaggio pose le basi della sua teoria. Ed ecco allora questi 4 libri, l'autobiografia, il viaggio di un naturalista intorno al mondo, l'origine delle specie e l'origine dell'uomo, sono quelli che ci accompagneranno per un intero mese in onore di Darwin. Marmalades from Scotland, rugs from Pakistan. La storia dell'evoluzionismo è una storia che risale molto lontano, e in queste nostre conversazioni, in tutto questo mese, naturalmente accenneremo anche un pochettino a questi sviluppi storici. Però oggi ci concentreremo, prima di affrontare a partire da domani Darwin e le sue opere, ci concentreremo su un problema, che è il problema poi che ha dato origine alla teoria della selezione naturale, ed è il problema di come classificare le specie vegetali e animali che ci troviamo intorno nella natura. Ora, l'idea di classificare, la mania anche forse anche di classificare, è qualcosa che risale a molto lontano. Molti di coloro che hanno fatto il liceo, o non soltanto, si ricorderanno per esempio delle categorie aristoteliche. Questa lista di categorie che il filosofo Aristotele propose e che adesso vi rileggo, tanto per rinfrescare la memoria a coloro che non se la ricordano e per farle conoscere a coloro che invece non le conoscevano. Le categorie, secondo Aristotele, più importanti per il nostro pensiero sono le seguenti: sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, essere, avere, agire e patire. È un elenco, bisogna riconoscere, un po' erratico. A me tutte le volte che lo sento o lo risento fa venire in mente le penitenze dei bambini: dire, fare, baciare, lettera, testamento. Però se vogliamo essere invece un pochettino più aulici, possiamo fare un paragone con qualche cosa che appartiene a una civiltà differente, un'enciclopedia cinese del X secolo che lo scrittore Borges cita, ma non siamo sicuri mai con Borges se questa è una citazione o un'invenzione, ed è un po' una presa in giro del tentativo aristotelico di classificare le cose secondo quelle categorie che ho appena citato. Sentiamo come Borges cita questo emporio celeste di riconoscimenti benevoli. Secondo lui, gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, addomesticati, maialini da latte, sirene, favolosi, cani randagi, inclusi in questa classificazione, che si agitano come matti, innumerevoli, disegnati con un pennellino finissimo di peli di cammello, eccetera, non più vergini, che da lontano sembrano mosche. Ora, non si capisce bene se questa classificazione sia appunto qualcosa di serio o se sia semplicemente l'espressione di un pensiero malato o di un pensiero incommensurabile col nostro. Però rimane il fatto che sia in Occidente che in Oriente c'è stato il tentativo di classificare l'intera natura, tutto ciò che sta di fronte a noi, cercare di portarlo sotto il dominio della nostra ragione appunto attraverso delle classificazioni. E Aristotele, come dicevo, è stato il primo. Naturalmente oggi noi leggeremmo le classificazioni, le categorie d'Aristotele in una maniera forse più vicina al linguaggio. E allora se noi invece di parlare ad esempio di sostanza parliamo di sostantivo, ecco che le cose cambiano, perché allora capiamo che Aristotele forse stava classificando le categorie linguistiche, e allora la sua lista diventerebbe, secondo questa interpretazione, quella che adesso vi leggo: sostantivi, aggettivi quantitativi e qualitativi, relazioni, avverbi di luogo e di tempo, verbi ausiliari, essere avere, e forme verbali, attive e passive. Ecco che le cose sono cambiate, effettivamente forse Aristotele nella sua maniera metafisica stava cercando molto semplicemente di classificare gli aggettivi, sostantivi, eccetera, cioè le particelle, diciamo così, le categorie grammaticali. Ora, questo è qualcosa che parte molto da lontano, perché già nel Genesi la prima attività a cui si dedica Adamo è quella di dare il nome alle cose che trovava intorno a lui. Sentiamo direttamente dal Genesi che dice: «Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. E così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche». Abbiamo visto come gli antichi hanno cercato di classificare le forme grammaticali e addirittura gli oggetti che vedevano intorno a sé, e naturalmente la scienza ha cercato di fare questo in maniera sistematica. Lo stesso Aristotele, al quale abbiamo accennato prima, dedicò 3 libri a questo tipo di classificazioni. In particolare questi libri si chiamavano La storia degli animali, Sulle parti degli animali e Sulla generazione degli animali. E nel primo di questi libri incominciò a fare delle distinzioni che poi sono diventate praticamente di dominio comune. Pensiamo ad esempio alla distinzione degli animali con sangue e quelli senza sangue. Quelli con sangue sarebbero, secondo Aristotele, l'uomo, i quadrupedi, i cetacei, i pesci, gli uccelli. E quelli senza sangue, invece, i crostacei, i molluschi e gli insetti e i vermi, che lui metteva tutto in una stessa categoria che chiamava entema. Ed ecco che questa divisione oggi a noi fa venire in mente quella più moderna, alla quale siamo abituati, tra vertebrati e invertebrati. Aristotele si era interessato, abbiamo detto, con questi tre libri degli animali, e il suo allievo e successore, Teofrasto, allargò poi l'attenzione invece al mondo vegetale addirittura. Scrisse anche lui molte opere, due delle quali ci interessano in questo momento, che si chiamano La ricerca sulle piante e Le cause delle piante, e addirittura fu lui, questo successore di Aristotele, che si chiamava Teofrasto, a coniare il termine botanica, che oggi noi continuiamo ad usare, e a classificare circa 500 piante sulla base di come vengono generate: generazione spontanea, oppure col seme, con la radice, la generazione da un ramo, dal tronco, eccetera. Vedete, questi inizi sono timidi, naturalmente, come inizi di classificazione del mondo della vita, però man mano che noi andiamo a vedere con più attenzione questo mondo, appunto, della vita, sia animale che vegetale, esso, questo mondo, si rivela via via più complesso. Le classificazioni anche un po' semplicistiche, ingenue degli antichi diventano inadeguate e bisogna cercare di estenderle. E man mano che le si estendono diventano più complesse e si perde un po' anche il lume, diciamo così, della ragione. Pensiamo ad esempio alla storia naturale di Plinio il Vecchio, che cercò appunto di fare classificazioni che divennero sempre più mastodontiche, sempre più lunghe. E quando si arrivò nel Settecento, ormai la situazione era praticamente diventata ingestibile. Sia la botanica da una parte, lo studio delle specie vegetali, che la zoologia dall'altra, invece lo studio delle specie animali, stavano aspettando qualcuno, un messia, come si potrebbe dire in altri campi, che venisse a mettere un po' d'ordine in questo disordine degli ordinamenti. Pensate ad esempio a come veniva a volte classificata una pianta, eccola qua, vi dico un esempio di nome: Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, folis dentato serratis. Beh, certo non è molto comodo andare in un giardino o in un bosco, eccetera, e indicare le piante con nomi così lunghi, che comunque avevano naturalmente la loro ragion d'essere, perché cercavano di specificare le caratteristiche delle piante da una parte e degli animali dall'altra. Dicevo, la botanica e la zoologia aspettavano il messia, e a volte il messia arriva. E nel caso della storia che stiamo raccontando, come introduzione poi alle opere di Darwin, dicevo, questo messia arrivò e si chiamava Carlo Linneo. Era uno svedese e fu lui che introdusse la classificazione che a tutt'oggi noi continuiamo ad usare. Anche di Linneo si è celebrato il centenario della nascita poco tempo fa, nel 2007, era il terzo centenario in questo caso, e fu Linneo a introdurre la classificazione classica che noi appunto continuiamo ad usare. Stiamo cercando di ripercorrere brevemente la lunga storia delle classificazioni, in particolare delle classificazioni naturali, botaniche e zoologiche, e abbiamo ricordato che il messia di queste classificazioni è stato Carlo Linneo. Linneo era uno svedese, la Svezia giustamente va molto fiera di questo suo scienziato. Gli ha dedicato, per esempio, addirittura Franco Bolli, aveva messo la sua effigie sul biglietto da 100 corone, c'è a Uppsala un museo dedicato alla sua casa e soprattutto alla sua collezione originale di 40.000 specie, pensate. Ora, cosa fece Linneo per passare alla storia? Beh, come spesso succede, scoprì l'uovo di Colombo, trovò l'uovo di Colombo. L'idea, cioè, fu di classificare gli animali da una parte e le piante dall'altra, come si fa con le persone, cioè semplicemente con un cognome e un nome, il cognome generico e il nome specifico, cioè indicare quello che già i greci chiamavano il genere e la specie. E ricordate il nome di quella stranissima pianta che avevo citato, come veniva citata nel Settecento: Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, folis dentato serratis. Ebbene, nella classificazione di Linneo diventa semplicemente Physalis angulata, cognome e nome. La cosa sembra, appunto, come ho detto, un uovo di Colombo, non è così evidente però, perché, pensate, ironicamente, abbiamo detto Linneo era uno svedese, ebbene in Svezia non c'erano i cognomi, si usava soltanto il nome e il patronimico, in genere si diceva Carlo, per l'appunto Linneo, figlio di. E fu il padre di Linneo a inventarsi un cognome. Tra l'altro, che cosa significa Linneo? Beh, deriva dalla parola lin, che tigli significa, e poiché Linneo, il papà di Linneo, aveva un bosco di tigli, si mise questo nome. Quindi è interessante, è significativo, appunto, quasi ironico, il fatto che l'idea di usare nomi e cognomi venisse o sia venuta da una persona che viveva in uno stato in cui i cognomi non c'erano. Naturalmente l'idea era già stata anticipata, come spesso succede nella scienza, ci sono anticipatori che propongono le stesse idee che però non vengono ascoltati, dobbiamo soltanto dire per l'appunto no, che ci sono stati e i loro nomi non passeranno alla storia, così come anche l'organizzazione che poi fu abbozzata da Linneo, anche questa era stata anticipata, ma noi oggi la attribuiamo a lui e è diventata classica, tutti noi credo perlomeno alcune di queste classificazioni le abbiamo recepite e le usiamo quotidianamente, sono molto diverse come sentirete tra poco dalla classificazione delle categorie aristoteliche e sono le seguenti: domini, regni, fila, classi, ordini, famiglie, generi, specie, sottospecie e razze. Tutti noi usiamo il nome razze, su questo dovremo poi a un certo punto tornare anche per specificare come si può usare e quando è lecito, diciamo da un punto di vista scientifico, usare il termine razza. Sottospecie forse è poco usata, però genere e specie sono le due categorie più usate per l'appunto. Ora, Linneo, nel momento in cui decise di introdurre questa classificazione, naturalmente si mise al lavoro, scrisse un famoso libro che si chiamava Sistema della Natura, il suo capolavoro, che passò dalle 11 pagine della prima edizione, nel 1735, alla classificazione enorme di 4.400 specie animali e di quasi 8.000 specie vegetali nell'ultima edizione del 1758. Il motto che sta sulla copertina, in cui Linneo viene raffigurato come un secondo Adamo, è Deus creavit, Linneus disposuit. Dio creò e Linneo dispose. Bene, abbiamo così introdotto il tentativo di classificare le specie animali come introduzione all'opera di Darwin, della quale cominceremo a parlare a partire da domani e arrivederci dunque alle prossime puntate di Alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.